Cari amici, vi ritrovo con piacere per continuare il nostro studio sui doppi documenti. Vi avevo detto che ci sono probabilmente due passaggi nella Bibbia che hanno a che fare, anche se non è detto esplicitamente, con il doppio documento. Il primo si trova in Geremia, al capitolo 32, versetti da 1 a 5. Ecco, la parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme, e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. L'aveva fatto rinchiudere Sedechia, re di Giuda, dicendo: «Tu infatti profetizzi e dici: così parla il Signore: ecco, io do questa città in mano del re di Babilonia, ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma sarà certo dato in mano al re di Babilonia, e parlerà con lui bocca a bocca, e i suoi occhi vedranno gli occhi suoi. Nabucodonosor deporterà Sedechia a Babilonia, ed egli resterà là finché io lo visiti, dice il Signore. Se combattete contro i Caldei, voi non avrete esito favorevole». Ecco la situazione. L'esercito babilonese circonda Gerusalemme, tutto il resto del paese è preso. Geremia è in prigione perché chiede di non combattere contro il re di Babilonia, poiché ha la certezza, avendo ricevuto il messaggio, che Gerusalemme sarebbe stata presa. E vivrà un'esperienza sorprendente che leggiamo ora nei versetti da 6 a 15. Geremia disse: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini: ecco, Canamel, figlio di Sallum, tuo zio, viene da te per dirti: comprati il mio campo che è ad Anatot, poiché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. E Canamel, figlio di mio zio, venne da me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione, e mi disse: ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino. Poiché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto, compratelo. Allora riconobbi che questa era parola del Signore. Io comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot, e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato contenente i termini e le condizioni, e quello aperto, e consegnai l'atto d'acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Maseia, in presenza di Canamel, mio cugino, in presenza di testimoni che avevano sottoscritto l'atto d'acquisto, e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi, davanti a loro, diedi quest'ordine a Baruch: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, prendi questi atti, l'atto di acquisto, sia quello sigillato, sia quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino a lungo. Infatti, Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Si compreranno ancora case, campi e vigne in questo paese. È chiaro che Geremia, comprando questo campo, non ne avrebbe approfittato. Aveva lui stesso predetto che la cattività a Babilonia sarebbe durata 70 anni. Quindi, nella miglior ipotesi possibile, ne avrebbero approfittato i suoi figli e nipoti. Ma aveva un messaggio da dare, che consisteva nel dire: non sono un traditore, ma so da parte dell'Eterno che la città verrà presa e se combattete rischiate di morire, ma se vi arrendete avrete la vita salva. In questo modo voleva salvare la vita di questo popolo. Canamel gli vende quindi il campo. Magari non avete notato tutti i dettagli, comunque presenti, che permettono di capire che si tratta di un doppio documento. A prima vista la lettura ci dà l'impressione che si tratti di due documenti, uno aperto e l'altro sigillato. Ma in ebraico la parola utilizzata è sefer, in generale tradotta con libro al singolare. Arriverà al plurale solo al versetto 14, perché probabilmente ci sono due documenti separati. Uno che è il contratto d'acquisto e uno che certifica il versamento del denaro. Ma al versetto 10, per esempio, c'è un solo documento. Lo rileggo. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai il denaro nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato contenente i termini e le condizioni e quello aperto. Ossia, lo stesso documento è nello stesso tempo aperto e sigillato. Abbiamo un secondo argomento per capire che si tratta di un doppio documento. Se avete seguito ciò che vi ho detto sul documento semplice e il doppio documento, avrete forse notato che l'ordine delle cose non è lo stesso. Nel documento semplice si scrive il documento, lo si fa firmare ai testimoni in basso, poi lo si arrotola e lo si sigilla. Riassumo, si scrive, si fa firmare ai testimoni e poi il documento viene sigillato. Per il doppio documento, il processo è diverso. Si inizia con lo scrivere il documento, poi viene sigillato, poi lo si fa firmare ai testimoni. Ossia, l'ultimo atto è quello della firma dei testimoni. Allora, vi invito a riprendere il testo di Geremia 32, 9 e 10 per vedere in quale ordine si succedono le cose. Io comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot e gli pesai il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, prima azione. Lo sigillai, seconda azione. Chiamai i testimoni, terza azione. E pesai il denaro nella bilancia. Ebbene, l'ordine delle azioni è già un'indicazione che si tratta molto probabilmente di un doppio documento. Ciò pone un problema agli archeologi, poiché non sono stati trovati doppi documenti anteriori al 311 prima di Cristo, e quindi ci si trova di fronte a un enigma. Si pensava fino allora che i greci fossero gli inventori del doppio documento, benché ci fossero degli antecedenti. Ma qui possiamo dire che il doppio documento, o qualcosa di simile, era già in uso alla fine del VII secolo prima di Cristo. Questa è la prima occorrenza. Vediamo ora la seconda, quella che si trova in Apocalisse 5, a partire dal primo versetto. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Questo testo non ci fornisce molte indicazioni, ma vorrei riprendere con voi gli elementi che possono far pensare che si tratti di un doppio documento. Innanzitutto, ciò che vi ho detto la volta precedente. Il libro della vita ha questo doppio aspetto. In Apocalisse 13 o 17 è un libro sigillato, mentre in Apocalisse 3:5 è un libro aperto. Questo è il primo elemento. Ma nel testo che ci interessa qui, in Apocalisse 5, dobbiamo rilevare i seguenti elementi. È detto, per esempio, al primo versetto, che è un libro scritto di dentro e di fuori. C'è un piccolo, non errore, ma adattamento di traduzione. In effetti il testo dice esoten, che significa all'interno, e poi kai opisten o opisto, ossia il dorso. Mi direte che non c'è una grande differenza tra scrittura all'interno e all'esterno, ma guarda caso i romani chiamavano queste due scritture, che si trovavano dallo stesso lato della pergamena o del papiro, la scriptura interior e la scriptura exterior. Per dire che il testo era scritto recto verso, si sarebbero utilizzati in greco dei simmetrici naturali. Per esempio, esoten per interno e exoten per esterno. Oppure in prosten per il fronte e opisten per il retro. Nulla di tutto questo. Vengono invece utilizzate due parole che non sono i contrari naturali, e d'altronde non è mai così che si designa un doppio documento. Il termine opisto o opisten significa dietro, ma può significare pure la continuazione. Quindi può trattarsi di un testo che non è scritto sul dorso, ma che segue il precedente. Ciò che è del tutto compatibile con un doppio documento. Ma abbiamo un terzo argomento che troviamo al versetto 2 del capitolo 5. Vediamolo. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Avete notato l'ordine delle parole? Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Se prendo un documento semplice, bisogna che apra il sigillo prima di aprire il libro. Se prendo un doppio documento, Il doppio documento, una volta sigillato, era piegato di nuovo con i sigilli all'interno e aveva quindi la forma cilindrica, ma un po' appiattita, proprio a causa dei sigilli, e veniva collocato nella biblioteca. Se prendo un doppio documento, si comincia con l'aprirlo e quando si arriva ai sigilli, li si aprono. Riprendo il testo di Apocalisse 5:2. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ebbene, per aprire il libro e rompere i sigilli solo dopo bisogna che sia un doppio documento. E non è un caso. Guardate al versetto 5. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Rifaccio il movimento. Per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Così abbiamo qualche elemento per dirci che si tratta di un doppio documento. Ma qual è l'interesse di questa cosa? È la risposta al problema della predestinazione. Il testo che abbiamo letto in Apocalisse 13:8 ci può far pensare alla predestinazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Ci sono quindi delle persone che non sono mai state scritte nel libro della vita. È a prima vista insopportabile. Ma riprendo il mio doppio documento. Con queste due scritture, l'archeologia ci aiuta a comprendere cosa succede. Avevate constatato che la scrittura interior, la scrittura interna, è molto più fine e stretta che la scrittura esterna, per una questione assai semplice, che lo spazio dedicato è fissato in anticipo. Come pure lo spazio in bianco tra le due scritture. Ciò comportava che si doveva aggiungere qualcosa, di dover comprimere il testo. Meglio ancora, ci si è resi conto che il testo in basso, la scrittura exterior, era scritta prima della scrittura interior ed è capitato che si trovassero delle raschiature, come per esempio la copia che abbiamo qui del contratto di Geremia, visto nel capitolo 32 del suo libro. Ha pagato il terreno 17 sicli, ma per errore si è scritto 19 e poi con una cancellatura si è scritto 17. Cosa pensate che c'è scritto sopra? Il testo corretto. Se è corretto sopra, vuol dire che è stato scritto dopo. E questa è una risposta straordinaria alla predestinazione. Vedete, la parte alta è la parte che Dio ha scritto fin dalla creazione del mondo. La parte in basso è la parte che noi scriviamo ogni giorno. solo che Dio sa in anticipo, ma non lo dice a nessuno. Sa in anticipo quali saranno le nostre scelte. Allora lui scrive, ma ciò non determina le nostre decisioni. Nella scrittura di un doppio documento, ciò che determina la parte in alto è ciò che viene scritto in basso. Non è la parte alta che determina la parte in basso. Così, ciò che Dio ha scritto fin dalla creazione del mondo non è dovuto ad altro che alla sua preconoscenza, ma ciò che lo determina sono le nostre scelte. Ma Dio non ci ha mai predestinati alla perdizione, e se c'è una predestinazione è quella che opera, come dice l'Apostolo Paolo, è una predestinazione alla salvezza. Così il doppio documento non è un argomento a favore della predestinazione, ma a favore della preconoscenza di Dio. E malgrado questa preconoscenza, malgrado che sappia in anticipo ciò che ognuno sceglierà, ha dato a tutti la stessa possibilità. È restato molto discreto, sigillando ciò che ha scritto. Nessuno lo sa, nemmeno gli angeli, che sono incaricati di venire in aiuto all'umanità. Abbiamo un Dio buono, un Dio generoso, un Dio che, poiché conosce le cose in anticipo, ci dice ciò che sarebbe bene fare e ci indica il cammino, ma mai fissa una strada che non sapremmo seguire. Quale cattiveria sarebbe stata la sua, quella di destinarci a camminare per la retta via, sapendo che saremmo stati incapaci di farlo. Così credo che bisogna comprendere questo doppio documento come l'espressione della bontà di Dio. Sa in anticipo, ma mette tutto in opera per la nostra salvezza, qualsiasi sia la scelta che faremo. Lasciatemi dire un ultimo pensiero. Avete notato che il contratto firmato da Geremia era un contratto di riscatto? Forse non avete neppure controllato che il libro sigillato da sette suggelli in Apocalisse 5 è un contratto di riscatto? Lasciatemelo dire con il versetto 9. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Questo documento è il contratto di riscatto firmato fin dalla creazione del mondo, per il quale Cristo già si impegnava a riscattare l'umanità prima ancora che esistessimo. Ci ama e ha firmato un contratto per il quale avrebbe pagato con il suo sangue.